Santissimo corpo e sangue di Cristo. Le letture di questa solennità sono tutte strettamente correlate e si rispecchiano l'una nell'altra, cosa che non accade spesso. Cercheremo di cogliere il significato della loro connessione. La prima lettura è tratta dal libro della Genesi, nel capitolo 14, dei versetti da 18 e 20, che ascoltiamo integralmente. In quei giorni Melchisedec, re di Salem, offrì pane e vino, era sacerdote del Dio Altissimo e benedisse Abramo con queste parole. Sia benedetto Abram dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha messo in mano i tuoi nemici. E Abramo diede a lui la decima di tutto. Questa prima lettura ci descrive un incontro misterioso tra Abramo è un personaggio che appare del tutto fuori dal contesto della storia di quel tempo ed è proprio qui il suo significato. Abramo aveva appena liberato suo nipote Lot, che era stato fatto prigioniero dai nemici, quando si compie questo incontro. Melchisedec significa re di giustizia ed è re di Salem, Shalom, re di pace, l'antico nome di Gerusalemme, e nello stesso tempo è sacerdote del Dio Altissimo. Riunisce quindi insieme i tre titoli attribuiti alla figura del Messia, re, sacerdote e profeta, in quanto con la sua benedizione annuncia e profetizza per la discendenza di Abramo la benedizione eterna di Dio. In quel momento Abramo non aveva ancora ricevuto da Dio l'annuncio della nascita di un figlio, ma il significato di quella solenne benedizione ha una portata universale, che è poi confermata nella sua discendenza. E Melchisedec è egli stesso, in persona, profezia del Messia che sarà poi annunciato a Davide, ed è una figura simbolica anche per quel sacerdozio che non esisteva ancora, il sacerdozio del Dio Altissimo, e che avrà inizio solo con Aronne, fratello di Mosè. Ed ecco, in questo senso, la prima lettura è dichiaratamente profetica e messianica. E ora, considerando il Salmo responsoriale, che è il Salmo 110, questo appartiene ai Salmi a carattere messianico, perché profetizza appunto il Messia che verrà. Ecco alcuni versetti. Oracolo del Signore al mio Signore. Siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. A te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori. Dal seno dell'aurora, come rugiada, io ti ho generato. Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec. Questo salmo si annuncia già, appunto, come parola del Signore quando inizia con oracolo del Signore, al mio Signore, e afferma di essere padre di colui che sarà sacerdote per sempre secondo l'esempio di Melchisedec, il re di giustizia e di pace. Ed è questo versetto che è veramente fondamentale. Dal seno dell'aurora, come rugiada, io ti ho generato. Ed eccoci alla seconda lettura che è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, al capitolo 11, nei versetti da 23 a 26. Paolo afferma di trasmettere così, in questi versetti che poi ascolteremo, ai fratelli quello che ha ricevuto. E sono esattamente le parole che Gesù pronuncia nell'ultima cena, e ci vengono trasmesse dal Vangelo. Ecco, il Signore Gesù nella notte in cui veniva tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Sappiamo che Paolo non era presente all'ultima cena e che la sua conversione a Gesù, il Messia, avvenne dopo il martirio di Stefano. Eppure egli sa di essere diventato partecipe di quell'evento che è il centro, il fondamento della nostra fede e che è la presenza reale del Signore nel pane e nel vino, consacrati secondo quelle parole pronunciate da Gesù nell'ultima cena e che Paolo qui riferisce, perché le sono state trasmesse queste parole e lui le ha fatte proprie. La testimonianza di Paolo è sempre attuale per tutti, perché rende presente quell'evento in cui si compie la volontà di Dio di essere parte della nostra vita, rendendo noi partecipi della sua, nutrendoci di sé. Ed ecco, siamo nel Vangelo, secondo Luca, capitolo 9, versetti da 11 a 17. E il Vangelo qui ci descrive quella che è detta la moltiplicazione dei pani e dei pesci. E ascoltiamo il primo versetto. In quel tempo Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Sappiamo per il seguito del racconto che Gesù si trova con tanti che sono venuti ad ascoltarlo in quella che i discepoli definiscono una zona deserta. Per questo i discepoli chiedono a Gesù di congedare la folla prima di sera, perché possa andare a cercare cibo e alloggio nei villaggi vicini. Ma ecco la risposta di Gesù: voi stessi date loro da mangiare. I discepoli sono consapevoli di non essere in grado di sfamare quelle folle, perché hanno solo 5 pani e 2 pesci. E siamo anche noi consapevoli di essere impotenti di fronte alle necessità umane nel mondo che ci circonda. Ma la risposta vera è quella che Gesù ci propone sempre, ed è il senso di quella frase che abbiamo appena ascoltato: voi stessi date loro da mangiare. È come se Gesù ci dicesse: portate a me quel poco che avete, quello che avete messo da parte per voi. E potremmo chiederci: ecco che ora egli qui, in questa pagina del Vangelo, compirà quei gesti che ha descritto Paolo. E infatti li compie. È così che Gesù moltiplica il pane e i pesci. E ascoltiamo l'ultimo versetto. Egli prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero. Che insegnamento ci viene dunque da questo gesto che Gesù compie quando non è ancora il tempo dell'ultima cena? E forse la vera domanda sarebbe questa piuttosto: che rapporto c'è tra questa moltiplicazione e ciò che avverrà poi proprio nell'ultima cena? Dio dona a se stesso come cibo di vita nel Figlio, ma il pane e il vino siamo noi. È la nostra condizione di creature. Nel Vangelo di oggi i discepoli portano ciò che hanno e moltiplicandolo Gesù ci dice innanzitutto che per l'opera che egli compie è necessaria la nostra partecipazione, l'offerta a lui di quello che siamo e di quello che abbiamo con tutti i nostri limiti. E questo suo gesto ci introduce nel mistero del dono stesso della sua vita, rendendocene partecipi. La moltiplicazione dei pani è la porta che ci è aperta perché accettiamo di entrare consapevolmente nell'opera del corpo e del sangue del Signore, che chiede a ognuno di noi di offrire qualcosa di sé. Perché la partecipazione alla mensa eucaristica non è e non dovrebbe essere una semplice devozione, ma il nostro ingresso nel dono che Dio fa di sé per il bene del mondo e in cui noi siamo realmente partecipi nella misura di quell'offerta di ciò che siamo e nella nostra stessa povertà di creature.